Ci ispiriamo prima di rientrare nelle parole del Tanya alla parasha di ieri, la parasha dei 10 comandamenti. Ora partiamo da Avraham Avinu con una piccola domanda che sicuramente ci siamo fatti tante volte. La domanda è molto semplice: noi abbiamo una regola che dice così, che dice che Avram, Yitzhak e Yaakov, fino a Matan Torah, fino al dono della Torah, hanno comunque osservato tutta la Torah. Baruch Hashem, noi siamo un gruppo che crede totalmente alle tefillot, quindi quando facciamo noi una tefillah, la tefillah si avvera e viene accettata in cielo, perché il segreto delle tefillot è quello di crederci. Uno prega senza crederci, la preghiera non arriva da nessuna parte. Quindi siamo in buone mani. Baruch Hashem, HaKadosh Baruch Hu accetta le nostre tefillot, perché insieme alla nostra azione fisica, quella di prendere il nostro tempo e la nostra energia per muovere le labbra, per chiedere ad Hashem quello che ci serve, ci mettiamo dentro anche l'anima. È la nostra Emunah, che è il primo dei 10 comandamenti. Dicevamo una cosa, una regola. La Torah testimonia che Avraham Avinu applicava tutte le mitzvot della Torah. Lo dice nella parasha di Chaye Sarah, credo. No. Toldot. Dice, Ekev asher shama Avraham bekoli, grazie al fatto che Avraham Avinu ha ascoltato e ha seguito il mio percorso, la mia voce. Vaishmor mishmarti mitzvotai, chukotai ve torotai. Quindi mitzvot, chukim e torot. Stiamo parlando delle 613 mitzvot che noi avremmo ricevuto 250 circa anni dopo, forse qualcosa di più, 300 anni dopo. Ora la domanda è, io apro il Chumash e leggo i precetti che la Torah vuole che io metta in pratica. Tra di loro ci sono delle mitzvot che non siamo in grado di mettere in pratica se non dopo che queste cose siano successe. Faccio un esempio. Noi abbiamo una mitzvah alla sera del Seder di sederci tutti quanti e di raccontare dei miracoli dell'uscita dell'Egitto. Come poteva Avraham Avinu fare la mitzvah che noi facciamo, di sedersi la sera del seder e di raccontare ai nostri figli quando ancora non è successo? Questa è la domanda. Noi sappiamo che Yitzhak ha chiesto a suo figlio Esav di portargli due pietanze, che poi è venuto Yaakov, si è intrufolato, si è travestito da Esav e gliel'ha portati lui e ha preso lui le brachot. Perché Yitzhak Avinu aveva bisogno di queste due pietanze? Era così addicted, dipendente dalla buona cucina, che aveva bisogno di tutto questo. No, semplicemente era perché era Pesach, e siccome era Pesach, lui voleva mangiare dal Korban Pesach, dal sacrificio pasquale. La domanda è: ma non era ancora successo? Noi settimana scorsa abbiamo letto nella Torah che dobbiamo eliminare Amalek. Chi era Amalek? Amalek era il nipote di Esav, perché Amalek era figlio di Elifaz. Elifaz era figlio di Esav. Esav era figlio di Yitzhak. Yitzhak era figlio di Avraham. Quindi ancora doveva nascere. E quindi come poteva Avraham Avinu mettere in pratica le mitzvot quando ancora gli eventi non erano reali? Quindi Avraham Avinu, la Torah da una parte testimonia che lui ha messo in pratica tutte le mitzvot, dall'altra parte noi ci chiediamo com'è possibile se ancora non era successo. Ok. Facciamo un altro esempio. Noi abbiamo quasi la metà delle mitzvot nella Torah sono legate con il Beit HaMikdash. Quando il mondo, apro una parentesi così per parlare un pochino di attualità, quando il mondo ci dice che noi non apparteniamo alla terra di Israele, noi apriamo il Chumash e vediamo che la metà delle 613 mitzvot le possiamo applicare soltanto se siamo in Israele. Tra le quali moltissime le possiamo applicare soltanto ai tempi del Beit HaMikdash. Quindi oggi ci sono mitzvot che non possiamo fare, Bezrat, noi lavoriamo per portare Mashiach e quando arriverà Mashiach potremo completare le mitzvot che non siamo in grado di fare. Quindi, quando vengono a dirci che noi non, la terra di Israele non ci appartiene, non siamo indigeni, questo è il linguaggio ricorrente. Alla terra di Eretz Israel, forse Eretz Israel è un pochino diversa da tutte le altre terre, perché tutte le altre terre, quando uno emigra, per lui è una posizione geografica. Eretz Israel non è una posizione geografica, ne parleremo anche fra poco, perché Eretz Israel è un concetto religioso soltanto per Am Israel. Per le altre nazioni, per le altre, chiamiamole religioni, non c'è nessun legame con una posizione geografica piuttosto che con un'altra. Noi abbiamo mitzvot che se siamo fuori da Eretz Israel non le possiamo mettere in pratica. Am Israel per generazioni sognava di tornare nella terra per poter fare queste mitzvot. Moshe Rabbeinu ha fatto 515 tefillot, 515 preghiere per insistere con Hashem, perché voleva entrare in Eretz Israele e applicare lui le mitzvot che ha insegnato nel deserto al popolo. Loro possono entrare in Israele e mettere in pratica queste mitzvot e io no. Questa è stata l'unica vera volontà di Moshe Rabbeinu nell'insistere di entrare in Eretz Israele. Quindi, torniamo a noi. Abbiamo più di 100 mitzvot soltanto legate al Beit HaMikdash. Abbiamo delle mitzvot che sono legate con il Sinedrio. Abbiamo delle mitzvot che sono legate con l'idea di proclamare un re, la divisione tra Coanim, Leviim, Israelim. Ai tempi di Avraham Avinu c'erano i Coanim, Leviim, Israelim. C'erano le mitzvot del Beit HaMikdash. Quindi abbiamo una domanda. Questa domanda la fa l'autore del Tanya in uno dei suoi discorsi sulla parashah dei 10 comandamenti. E quindi torniamo a noi, come poteva la Torah testimoniare che Avraham Avinu ha messo in pratica tutte le mitzvot ancora prima che la Torah sia stata data. La domanda ancora più forte, quando noi diciamo che il 6 di Sivan, abbiamo letto ieri questo evento unico nella storia dell'universo, così è scritto nella Torah. È una cosa che è successa una volta e non succederà più. Che Hashem scende sul monte di Sinai e si rivela come mai si è rivelato prima e come mai si rivelerà dopo e parla con un popolo intero direttamente, senza intermediari, perché i primi due dei 10 comandamenti noi li abbiamo ricevuti direttamente da Hashem. Ne avevamo già parlato in precedenza che c'è un pasuk famoso, Torah, Tziva, Lanu, Moshe. La Torah ce l'ha comandata Moshe. Il valore numerico, questo David la sa, il valore numerico di Torah è 600. Vabbè, c'è il microfono spento, è 611.
Esatto.
Quindi mancano. David, ti
Sì?
interrogo,
Sì.
quindi mancano.
Mancano due.
Due.
E come mai mancano due?
L'ho distratto io.
Mi ha distratto mia moglie per una cosa.
Date Kadash Baruch Hu e 611 Moshe Rabbeinu.
Sì.
Perché le
Bravi.
prime due le abbiamo ascoltate.
Direttamente da Hashem. Quindi Moshe Rabbeinu gli sono rimaste soltanto 611 da tramandare. Quindi Torah Tziva lanu Moshe. 611 ci ha tramandato Moshe Mitzvot, perché i primi due dei 10 comandamenti direttamente da Hashem è un evento che la Torah dice Kol Gadol velo Yasaf. Lo Yasaf significa mai più si ripeterà. Allora, noi abbiamo fatto di questo evento la chiave della nostra esistenza, che è un momento molto emozionante. Ogni volta che al Beit Knesset si leggono i 10 comandamenti, c'è la tradizione, il Rambam è contro, ma non parliamo adesso di questa discussione, c'è la tradizione di alzarsi in piedi per ascoltare i 10 comandamenti. Ed è un momento molto solenne, molto emozionante, ma in realtà se Avraham Avinu aveva già messo in pratica tutta la Torah, non c'è la novità. Che novità è la novità che abbiamo ricevuto la Torah? Già i nostri avi la facevano. Sapete che Shabbat la facevano già in Egitto. Osservavano Shabbat in Egitto, perché quando Moshe Rabbeinu è cresciuto nel palazzo del re e ha, per forza di cose, aiutato a governare, quindi è diventato un consigliere del faraone, ha detto tu li stai strizzando troppo, sono stremati gli schiavi, devi dare un giorno di riposo, se non dai a loro un giorno di riposo non ti rimane nessuno. E quindi Moshe Rabbeinu ha selezionato il giorno di Shabbat, perché nella famiglia di Avraham, Yitzchak e Yaakov si è sempre riposato il giorno di Shabbat. Al ken berach Hashem et yom Shabbat, Hashem ha benedetto il giorno di Shabbat, non a Matan Torah, il giorno stesso che ha finito di creare, quindi il settimo giorno è già stato santificato, è già stato selezionato come il giorno della benedizione per i 6 giorni che vengono. Se una persona osserva Shabbat, riceve benedizione nei 6 giorni. Se una persona, chas v'shalom, non osserva Shabbat, non fa altro che consumare la benedizione che i suoi nonni, bisnonni, trisnonni hanno accumulato con le mitzot che facevano loro, però lui e i suoi figli ha poco da lasciare. Quindi, Shabbat è il giorno della benedizione, Moshe Rabbeinu ha detto al faraone un giorno, che è il settimo giorno, lasciamoli riposare. Quindi qual è la novità? Dov'è la novità? In realtà forse dobbiamo chiarire quello che la Torah intende quando dice che Moshe, che Avraham, Yitzchak e Yaakov hanno osservato tutta la Torah. Perché non si intende dire che l'hanno fatto esattamente come la facciamo noi oggi. C'erano molte mitzvot che le potevano applicare soltanto nel senso spirituale della mitzvah. Perché noi sappiamo che ogni mitzvah ha due facce di questa stessa medaglia. Abbiamo la parte fisica e abbiamo la parte spirituale, che è l'anima della mitzvah stessa. Vi ricordate? Un paio di mesi fa abbiamo iniziato questo capitolo, il 38, dicendo che una mitzvah senza kavanah è come un corpo senza anima. Non è esattamente così, ma è come se fosse un corpo senza anima. Perché c'è l'idea spirituale, c'è l'intenzione profonda che si cela dietro ogni mitzvah, e c'è l'atto fisico, quello di applicare la mitzvah praticamente, in modo fisico, in modo pratico. Quando Avraham Avinu si dice che osservava tutte le mitzvot, c'erano tante mitzvot che chiaramente non poteva osservare in modo pratico, ma soltanto nel suo senso spirituale. Vuol dire soltanto nella kavanah, soltanto nella intenzione della mitzvah, nell'idea di questa mitzvah. Prendiamo ad esempio le due mitzvot che abbiamo usato all'inizio. Abbiamo usato Amalek. Amalek non è soltanto un popolo, è un problema. Noi sappiamo che, ne abbiamo già parlato tante volte, Amalek ha un valore numerico molto conosciuto, 240. 240 è lo stesso valore numerico che ritroviamo nella parola Safek, che è il dubbio. Perché Amalek è quello che viene a metterti in difficoltà ogni volta che decidi di fare una mitzvah. Ogni volta che decidi di fare il bravo, viene Amalek e ti dice forse il tuo sforzo non è apprezzato da nessuno. Forse non lo devi neanche proprio fare. Forse è una cosa che oggi non è più in uso, non è più utile. Forse invece di faticarti e di consumare le tue energie per questa mitzvah, fai un'altra mitzvah che è più importante. Forse non devi concentrarti con le mitzvot meno significative, dai più enfasi, più vitalità, più importanza alle mitzvot, quelle che rappresentano di più il popolo ebraico. Tutti questi forze, scusate, tutti questi forze non sono altro che Amalek che è dentro ognuno di noi. Ne avevamo parlato un paio di anni fa del fatto che c'è molta gente che fatica a accettare l'idea del matrimonio perché forse non è lei la ragazza giusta, forse ne troverà una migliore. La stessa cosa con le ragazze. Le ragazze oggi sono più esigenti dei ragazzi, una volta era il contrario. Oggi le ragazze dicono: ma forse lui non porterà abbastanza protezione e sostentamento per la famiglia, eccetera, eccetera. E forse ne troverò qualcun altro. Tutti questi forse che poi dopo anche che arrivano anche dopo il matrimonio, perché una volta che una persona si sposa e crea una famiglia, crea un focolare ebraico, la Shekhinah ha un posto in più dove risiedere, ha conquistato altro terreno, e questo ad Amalek dà molto fastidio. E quindi cosa dice Amalek? Forse ho sbagliato, forse lui non era la persona giusta, forse lei non era la persona giusta. Tutti questi forse hanno un solo indirizzo di provenienza, si chiamano Amalek. Ora, ai tempi del re c'era la mitzvah di eliminare Amalek fisicamente. È una mitzvah che purtroppo non siamo mai riusciti a fare, ma spiritualmente, come vi avevo già spiegato, ogni mitzvah ha due, come possiamo dire, due lati, il lato fisico e il lato spirituale. Nel lato spirituale noi Amalek ce l'abbiamo e come? E lo dobbiamo combattere e come? Tutti i giorni, tante volte al giorno. Forse questa mitzvah non è così importante. Non ci è mai capitato di pensare a una cosa del genere. Come se c'è? E infatti non ci siamo dati la pena di sforzarci per fare questa mitzvah. Siamo rimasti indietro. Perché? La risposta è Amalek. È il padre di tutti i mali. E quindi noi abbiamo la mitzvah di eliminare questo problema. Avraham Avinu non poteva fisicamente eliminare questo problema, ma lo poteva sicuramente eliminare nel lato spirituale. Allo stesso modo, noi abbiamo la mitzvah di raccontare l'esodo del popolo ebraico dall'Egitto. Non è soltanto un trasloco geografico. Se noi apriamo il Humash, abbiamo anche le mappe, il popolo ebraico sono usciti da qui, sono arrivati, hanno fatto questa tappa, poi hanno attraversato il mare, sono tornati, hanno rifatto il giro, sono andati nel deserto, sono arrivati a Refidim, da Refidim sono arrivati qui, fino a che si sono accampati ai piedi del Monte Sinai, e poi tutta la storia. Uno dice, sì, è un viaggio geografico. In realtà no. Se uno lo prende come l'immigrazione di un popolo, allora parliamo 100 anni fa, gli italiani sono andati negli Stati Uniti, sono andati in Brasile, in Argentina, dove altro sono andati gli italiani. Quindi facciamone una festa, ha un significato spirituale, non ha nessun significato spirituale. In Italia c'era crisi, c'era la fame, sono andati a cercare fortuna da un'altra parte. Non è di questo che stiamo parlando. Quindi è vero che noi santifichiamo il 15 di Nissan, che è il giorno in cui siamo usciti dall'Egitto, è tutto vero, ma in realtà è molto più la Kavanah che la mitzvah stessa. È vero, abbiamo il dovere di trasmettere ai nostri figli la mitzvah di Veigadetta Levincha, di raccontare ai nostri figli, di renderli partecipi di questo esodo. Ma in realtà di che cosa stiamo rendendoli partecipi? Di una cosa fisica? No, di un concetto che va molto oltre quello che noi mangiamo alla tavola del Seder. l'idea di un popolo che si è liberato dalla sua propria schiavitù, che ha ricevuto da Kadosh Baruch Hu il regalo della libertà, la libertà interiore, non la libertà da un tiranno o una libertà geografica. In questo modo abbiamo ricevuto la Torah, eccetera, eccetera. Quindi, questa idea qua, Avraham Avinu poteva metterla in pratica anche prima che fosse successo, perché? Perché il concetto di libertà è un concetto che Avraham Avinu poteva viverlo, così come lo poteva vivere suo figlio Yitzhak, e così l'ha tramandato anche a Giacobbe. Per quello che Yitzhak Avinu, all'età di 123 anni, quando già non vedeva più, ha chiamato Esav, gli ha detto portami matamim, due pietanze, e io ti darò la benedizione. Era Pesach e lui voleva vivere la mitzvah spirituale dell'idea della liberazione, di vivere come una persona libera. In realtà era una cosa che potevano fare Avraham, Yitzhak e Yaakov in Israele, perché Israele ai tempi era già diversa dagli altri, anche se c'era l'idolatria in Israele, però non era come lo era in Egitto. Vi ricordate la storia che Avraham Avinu scende in Egitto con sua moglie Sara e deve chiedere a Sara un favore: di a tutti quanti che sei mia sorella. Perché questo? Perché in Egitto erano talmente immorali che se vedevano una bella ragazza e dicevano: per fortuna che non sei sposato, perché se eri sposato dovevamo anche ammazzare tuo marito. E Avraham Avinu sapeva questa cosa, quindi ha chiesto a Sara il favore di dire che è sua sorella piuttosto che sua moglie. In altre parole, in Egitto non c'era la libertà di essere sposati. Non c'entra il popolo ebraico, non c'entra la schiavitù dell'Egitto. Proprio come concetto, la tirannia dell'Egitto era tale che se tu eri sposato e la tua moglie era una bella donna, avevi le ore contate. Questa si chiama libertà, questa non si chiama libertà. Ma non stiamo parlando del popolo che è uscito, stiamo parlando anche prima, ai tempi di Avraham Avinu. Quindi Avraham Avinu poteva in Israele, che non c'era questa cosa, poteva sentirsi libero. Infatti la stessa storia l'ha vissuta Yitzhak in vicino a Israele, era Gaza. C'era Avimelech. E succede che Yitzhak dice: di per favore che sei mia sorella. Quando Avimelech scopre che sua moglie, gliela ridà subito e lo manda via. Il faraone in Egitto, quando ha scoperto che era una donna sposata, non l'ha mandata via, perché era talmente immorale. Vigeva una tirannia tale in Egitto che non c'era libertà. Quindi, quando noi parliamo di Avraham Avinu che ha vissuto la sua libertà, sì, a Kadosh Baruch Hu dice: lascia la terra dei tuoi avi, vai in Eretz Canaan, lì potrai vivere la tua libertà. Lì sì, in Egitto no. Quindi quando noi usciamo dall'Egitto, è vero che usciamo fisicamente dall'Egitto, ma possiamo dichiarare a noi stessi e al mondo intero: siamo persone libere. Possiamo dire che siamo sposati senza rischiare la vita. E tutti gli altri esempi del caso. La regola è molto semplice, lo dice la Torah stessa. Quando Yitzhak chiede a Rivka di dire che suo fratello, Avimelech gli dice: perché hai fatto questo? Gli dice: chi amarti, perché ho detto Rak e Nirat Elohim, non c'è timore di Dio, Bamakomase, in questo luogo, Veharaguni al Devarishti, e mi uccideranno per il fatto che lei è mia moglie. Andiamo avanti nella Torah. Il faraone chiama a palazzo le ostetriche e dice a loro: ogni maschio che nasce dagli ebrei, buttatelo nel fiume. Kola bena yeloda yora tashlichu, vechola bat, ogni femmina, techayun. Potete farla vivere però con l'educazione egiziana. Ok. Hanno le ostetriche hanno ascoltato il faraone, no? La Torah dice: Vatir enna mialedot et Elohim velo asu kasher diber alen melech Mitzrayim. Hanno avuto timore di Hashem e non hanno fatto quello che ha comandato loro il re di Mitzrayim. Vatechayena et Eladim, hanno dato vita anche ai bambini maschi. Due volte si parla del fatto che se non c'è timore di Hashem, allora non c'è niente. Quindi in Egitto, a Gaza, ai tempi di Avimelech, o dovunque una persona si trovava, lì dove non c'era il timore di Hashem, eri schiavo, eri sottomesso a una tirannia inimmaginabile. Noi diciamo che ci sono le religioni che hanno fatto tante vittime, è vero. C'è chi usa la religione come scusa per ammazzare la gente. Vi avevo forse già detto questa cosa che spesso mio papà, l'Ava Shalom, ripeteva. Quando gli arabi prendono un coltello per ammazzare qualcuno, dicono Allahu Akbar, Dio è grande. Ma con questa frase, Allahu Akbar, loro dicono, annunciano al mondo che loro sono più grandi di Dio. Perché Dio ha dato la vita, ma io sono più grande di Lui e quindi io la tolgo la vita. L'altro ieri a Vienna hanno sgozzato un 14enne. Feriti altri quattro. L'assassino seduto, c'è una fotografia, seduto sui scalini, sorridente. Ho fatto quello che la mia religione mi ha comandato. Ammazzare gli infedeli. È una cosa assurda. Va bene, lo sappiamo, c'è questa cosa. Ma in realtà, andiamo a vedere nei paesi dove non c'è neanche Dio. Vi ricordate la Germania nazista? Vi ricordate la Russia comunista? Hanno completamente cancellato l'idea di Hashem. Il numero di morti è 1.000 volte tanto, 10.000 volte tanto. Si calcola che nella seconda guerra mondiale sono morte 100 milioni di persone. In Russia e in Europa, è vero, abbiamo avuto la Shoah, 6 milioni di ebrei, ma tra le guerre, tra i gulag, tra mandarli in Siberia, tra i soldati di mezzo continente, più Stati Uniti e Canada, eccetera, eccetera, che sono venuti a combattere, 100 milioni di persone. Se non c'è Dio, muoiono 100 milioni di persone per due pazzi, per Stalin e Hitler, due pazzi, 100 milioni di persone. E Nirat Elohim, allora si ammazza. Non c'è timore di Dio, allora non c'è il diritto alla vita. Questo è il concetto che noi possiamo testimoniare con i nostri occhi. Vero, possiamo dire che per 2000 anni la Chiesa con le crociate eccetera eccetera hanno ammazzato tanta gente, è vero, con la scusa di Dio. La stessa cosa abbiamo visto Maometto e i suoi seguaci. Ha promesso loro quello che non c'era. Ha promesso loro un paradiso con 72 vergini, perché lì non c'erano. Ha promesso loro tutto quello che è vietato in questo mondo, tutto quello che è immorale qui, ha promesso loro il paradiso perché aveva bisogno di mercenari. E così è nata questa idea qua di ammazzare per Dio. Ma in realtà i numeri sono completamente diversi. Tornando a noi, quando siamo usciti dall'Egitto, siamo usciti da questa schiavitù di non poter dire io sono una persona sposata. Infatti, dice la Mishnah, En lecha ben chorin, e la Mishe osek batorah, non c'è uomo libero se non chi vive con la Torah. Perché quando tu vivi con la Torah, acquisisci il timore di Hashem, e quando acquisisci il timore di Hashem, automaticamente sei libero di essere quello che sei, a differenza di quelli che vivono in una realtà in cui non c'è il timore di Hashem. Credo di avervi già raccontato, ero in Israele a Lag BaOmer quest'anno, da Rabbi Shimon Bar Yochai non si sono potuti avvicinare tutti i fedeli, chiamiamoli così, che ogni anno, già 3 giorni prima e anche 3 giorni dopo, ci sono centinaia, non esagero, centinaia di migliaia di persone. Abbiamo, se vi ricordate, 4 anni fa c'è stata anche una tragedia a causa di una calca, non so se vi ricordate. Quest'anno, a causa dei missili di Hezbollah, hanno vietato a tutti quanti di avvicinarsi. Ora c'è una famiglia che loro non hanno potuto esimersi perché da centinaia di anni hanno questa tradizione, hanno un Sefer Torah che aprono soltanto in quell'occasione, la famiglia va a Miron Rabbi Shimon Bar Yochai e si radunano. Quest'anno hanno detto nessuno si avvicina, ma loro hanno, come si dice, eludere, hanno elu, non so se si può dire.
Eluso.
Bravo. I perimetri invalicabili e in qualche modo si sono avvicinati. Un soldato ha visto questa cosa, che c'era un signore di 80 anni in sedia a rotelle, ha preso questo signore e l'ha scaraventato dalle scale, un anziano di 80 anni. Ed è un video che io per fortuna ho fermato subito il video e l'ho cancellato dal mio computer, preferisco non vedere queste cose. Sappiamo quello che dice la Torah. Ve'aita meshugami marei enecha asher tireh. Ci sono cose che non devi vedere perché altrimenti ne va della tua salute mentale. Lo dice la Torah 3334 anni fa, 37 anni fa, 36 anni fa. Ve'aita meshugah, diventerai malato mentale, mi marei enecha da quello che vedrai, mi marei enecha asher tireh. Facciamo attenzione a ciò che alimentiamo ai nostri occhi. Com'è possibile? C'era un cronista radiofonico che ha detto: com'è possibile che un poliziotto prenda un signore di 80 anni? Non c'è bisogno della Torah, ma se non c'è la Torah sicuramente può succedere. E lui, mi ricordo questa frase che ha detto alla radio: En Elohim, en Klum. Non c'è Hashem, non c'è niente. Non aspettatevi che un giovane ventenne non scaraventi un anziano ottantenne dalle scale se non c'è Torah. Non aspettatevi che questa cosa non succeda. È la logica umana di rispettare gli anziani, ma se non c'è Elohim, non c'è. Sposato? Aia, lo dobbiamo ammazzare perché vogliamo abusare di questa donna. È troppo bella per essere sposata. Questo vuol dire En Elohim en Klum. Lo dice Yitzhak, Avimelech. Ho fatto dire a lei che è mia sorella perché è nirate lo kimba makomase e quindi ve araguni, quindi mi ammazzeranno. Il faraone dice: ammazzate tutti, le ostetriche non ascoltano. Vatir enna mia le dote telukim, hanno avuto timore di Hashem ve lo asu, e non hanno ammazzato nessuno. Perché se c'è Torah, allora c'è libertà. La libertà di avere il diritto alla vita. La libertà di avere il diritto di sposarsi con chi vogliamo e di poter essere tranquilli e sereni. Questo è un mondo sano se c'è Torah. E quindi Avraham Avinu tutto questo lo poteva già mettere in pratica ancora prima che fisicamente e geograficamente siamo usciti dall'Egitto verso Eretz Israele. Quindi abbiamo capito che in ogni mitzvah non abbiamo soltanto la mitzvah fisica, ma abbiamo anche la nostra mitzvah, che è a un lato fisico e a un lato spirituale, e il lato spirituale, per scelta di HaKadosh Baruch Hu, è più importante del lato fisico. In altre parole, cosa ci dice il Tanya fino adesso? Abbiamo studiato nelle lezioni precedenti, che Hashem ci ha dato la mitzvah di fare la tzedakah e la mitzvah della kavanah nel fare la mitzvah della tzedakah. Vi avevo anche raccontato una storia di un rav che aveva dato tzedakah e poi ha richiamato il povero per dargliela di nuovo, perché la prima volta l'aveva data perché ha avuto pietà di lui, l'ha visto vestito così male, così magro, gli ha dato dei soldi. Non l'ha fatto per la mitzvah, c'è la kavanah della mitzvah che lo faccio perché Hashem mi ha comandato. Quindi l'ha richiamato e gli ha dato un'altra moneta per fare la mitzvah con kavanah. Ora, il Tanya dice: ok, adesso abbiamo imparato che c'è la mitzvah e c'è la kavanah. E dobbiamo imparare che la kavanah, l'intenzione, nel che mettiamo l'enfasi, l'approccio alla mitzvah, l'entusiasmo alla mitzvah, si chiama Kavanah, è una mitzvah che è ancora più importante della mitzvah stessa. Perché così ha voluto Hashem. Ora, questo non toglie dal fatto che se noi facciamo mitzvot senza Kavanah, la mitzvah è fatta comunque. Però, aver fatto una mitzvah con Kavanah è creare un corpo e anche un'anima. Sapete, ho letto un si dice così, si dice un ma'amar. Ma'amar significa
un discorso.
Discorso, sì, chiamiamolo così. Un approfondimento di Hasidut del Tzemach Tzedek, che era il nipote dell'autore del Tani, che lui spiega come si fa la Teshuvah. Quando una persona ha commesso una trasgressione, la Torah dice che deve confessarsi. Infatti l'idea della confessione è nata proprio nella Torah. Vehit vaddu et avonam asher asu. Dovranno confessare il peccato che hanno fatto. Ma la confessione non è sufficiente. Non è che vai dal ministro di culto e gli dici ho commesso questo, ho commesso questo, allora ti dice ok, fai questa penitenza e sei a posto. No, da noi è diverso. Da noi la confessione è l'ultima delle fasi della Teshuvah. La Teshuvah ha tre fasi. La prima fase è quella di pentirsi del passato come possiamo chiamarlo? Che ci mette un pochino in imbarazzo, passato indecoroso, chiamiamolo così. La seconda fase della Teshuvah è quella di accettare su se stessi il gioco di Hashem. In altre parole, questa avverrà qui, non la faccio più. Queste sono le fasi più importanti della Teshuvah. E poi devo anche pronunciare con la mia bocca. Ora, perché ho bisogno di tutte queste fasi? Ci spiega il Tzemach Tzedek nella spiegazione di questa mitzvah, la spiegazione della mitzvah della Teshuvah, che quando una persona fa una trasgressione lo fa perché ha avuto il desiderio, la volontà, l'intenzione, il piacere di fare questa trasgressione. Quindi non c'è soltanto l'atto fisico della trasgressione, c'è anche un'anima dietro. Quindi quando io smetto di fare la avverrà di fare questa trasgressione, allora in altre parole io vengo a eliminare ciò che ho creato con la trasgressione. Non sono parole mie quello che vi sto per dire. Quando una persona fa una trasgressione crea un angelo, e questo angelo appartiene agli angeli facile dire del male, forse c'è un altro.
L'impurità.
Cioè, si chiamano in ebraico Malachei Chabalah. Cosa vuol dire Chabalah? Che vengono a fare del male. In ebraico moderno i Mechablim sono i terroristi che vengono a fare del male. Malachei Chabalah sono quelli che vengono dopo la vita in questo mondo dall'anima a dirgli ciao, siamo i tuoi figli, noi ti accompagniamo dove tu meriti di arrivare. Quindi quando una persona arriva in cielo c'è scritto che si mettono le mitzvot su una bilancia, le averot sulla bilancia. Non è che sono mitzvot e averot, sono angeli che sono stati creati dalle mitzvot e angeli che sono stati creati dalle averot. Vediamo se riesco a tradurlo dall'ebraico. Nah. Qui mi traduce angeli del sabotaggio. Non è proprio quello. Non possiamo pretendere che Google ci traduca i termini cabalistici di quello che succede sopra le nostre teste. Comunque, Rav Roda, la Rav Shalom ci insegnava questa cosa, che ogni mitzvah che noi facciamo creiamo un angelo. Se noi la facciamo bene, l'angelo è sano. Se noi la facciamo male, l'angelo diventa un angelo zoppicante, mi ricordo che diceva, che si trascinava col piede, trascinava al braccio. Perché abbiamo fatto la mitzvah senza Kavanah? Mitzvah con Kavanah, veniamo a creare un angelo forte, energico, perfetto, più la mitzvah la facciamo nel modo corretto, più l'angelo. La stessa cosa purtroppo quando noi facciamo delle trasgressioni. Quindi la teshuva che cosa serve? La teshuva serve per uccidere l'angelo maligno che abbiamo creato. Quando io mi pento di aver fatto la verà, mi sto pentendo di che cosa? Di aver avuto il piacere, di aver tratto godimento, di aver avuto il desiderio. Però, e quindi che cosa ho ucciso? Ho ucciso l'anima della verà. Ma io devo uccidere anche fisicamente quello che ho creato, il corpo dell'angelo, chiamiamolo così, il corpo del reato. Quindi che cosa ci chiede la Torah? Di fare la confessione. Che cos'è la confessione? Con la bocca noi diciamo ad HaKadosh Baruch Hu, Ashamnu, Bagadnu, ce l'abbiamo nel Sidur, tutti i giorni lo facciamo.
Tachanun.
Il Tachanun.
Ma se non guardate, tutti i giorni. Per esempio a Tu Bishvat, no. Per no. Esempio al 10 di Shabbat, no.
O anche Shabbat e Yom Tov lo facciamo.
Certo, sì, sì. Ma, sì, ma giorni... quelli si sanno, però ci sono dei giorni particolari che bisogna stare attenti.
A Purim, il giorno dopo Purim, Shushan Purim, non si fa
tutto Tishrei, tutto Tishrei non si fa.
Tutto Tishrei da dopo Kippur, dall'uscita di
Kippur. Ah, ecco, ecco, infatti.
Tutto il mese di Nisan non facciamo Tachanun. E quindi il Tzemach Tzedek ci spiega che cos'è questa mitzvah. Se voi notate nel Sidur, noi abbiamo queste, come le chiamate in italiano, non sono le suppliche, sono le... Vabbè, la confessione, io la chiamerei la confessione. Se voi notate, i Chachamim ce l'hanno preparata con tutte le 22 lettere dell'alfabeto ebraico. A, Shamnu, Ba, Gadnu, Ga, Zalnu, Dibarnu, Dofi, con la Hei, He, E, Vinu, Vav, Vehir, Sham, fino ad arrivare all'ultima lettera. Perché è stato fatto in questo modo? Perché noi abbiamo la possibilità, quando noi chiediamo ad HaKadosh Baruch Hu di cancellare il corpo del reato, diciamo così, come faccio a cancellarlo? Devo fare un anti-averà. L'averà l'ho fatta col mio corpo, devo fare un anti-averà con il mio corpo. Devo usare l'antidoto. Qual è l'antidoto? L'unica cosa che posso fare è chiedere a Kadosh Baruch Hu con la mia bocca, che si chiama un'azione fisica. Muovere la bocca, secondo la Halakha, si chiama un'azione fisica. Ne abbiamo parlato all'inizio del capitolo. Se tu hai il Sidur davanti e leggi la Birkat Hamazon con tantissima Kavanah, non hai fatto la mitzvah. Se tu leggi la Birkat Hamazon senza neanche capire quello che hai detto, hai fatto la mitzvah. Chiaramente una mitzvah senza Kavanah vale meno, ma è meglio di Kavanah senza mitzvah. Quindi, nella verà, nel peccato, noi avevamo anche la Kavanah, anche il piacere, il godimento, il desiderio, ma abbiamo anche fatto l'azione fisica. Quindi dobbiamo eliminare uno e dobbiamo eliminare l'altro. Come si fa entrambi? Uno col pentimento di aver creato...
Scusa un attimo, non ho capito. Come si fa a fare la Kavanah senza la mitzvah? Se io vado, dico la Birkat Hamazon con davanti il Sidur con Kavanah, pensando a quello, no, che
senza
dico.
Senza muovere le labbra.
Senza leggere.
No, scusa, ok. Mi ero persa il pezzo. Ok, grazie, sì.
Io avevo un compagno di classe che non sono riuscito a convincerlo.
E anch'io un'amica, c'è da fare.
Apre il Sidur, legge, molto bello quello che c'è scritto. No, con la bocca non si muoveva. Perché
sì.
Sono gli ebrei del cuore, quelli che dicono io servo Hashem col cuore. Vabbè. Avevamo parlato anche di quello, se vi ricordate, di quel signore che non voleva mettere tefillin, e mio papà gli ha detto: se incontri tuo figlio, allora non lo abbracciare perché lo ami col cuore. Vabbè, era un dettaglio. Quello che volevo puntualizzare è il fatto che, così come per le averot, noi abbiamo la mitzvah di eliminare sia l'anima dell'averà che il corpo dell'averà, e questo lo facciamo con la misericordia di HaKadosh Baruch Hu, invece di prendere le frustate come fanno alcune religioni, che c'è un giorno all'anno che vanno fanno le manifestazioni, le parate con le catene e si feriscono fino far uscire il sangue, non so se avete visto questa cosa, meglio non vederlo.
Si flagellano.
Sì, si flagellano, sì. Ecco, da noi Baruch Hashem non esiste questa cosa. HaKadosh Baruch Hu dice, veramente ti sei pentito? Ok, allora confessa. Apri la bocca e così ammazzi il corpo del reato. Quindi abbiamo imparato che quando io faccio una verà ho creato un'anima e un corpo. Quando faccio Teshuvah devo eliminare l'anima e il corpo. Lo faccio con il mio cuore e lo faccio con la mia bocca. La mitzvah uguale. Quando faccio la mitzvah devo farla con il mio corpo, fisicamente, ma è tutta un'altra cosa se la faccio anche con la mia anima. Se la faccio con un'espressione di amore, un'espressione di volontà di servire Hashem, un'espressione di fuoco interiore, chiamiamolo entusiasmo, oppure addirittura capire quello che sto facendo. Perché per il Tanya è molto importante parlare di questo argomento? È un argomento alachico. Perché il Tanya ci sta indirizzando verso un argomento molto importante. Perché noi abbiamo due mitzvot nella Torah, la mitzvah di amare Hashem e quella di avere timore in Hashem. Sono le due mitzvot che sono l'anima di tutta la Torah. Come dice il Tanya stesso, l'amore è la base di tutte le mitzvot attive e il timore è la base di tutte le mitzvot passive. Quindi il Tanya vuole portarci a capire noi dove siamo, noi chi siamo, a che punto siamo. Perché? Perché ci sono due tipi di persone. C'è chi fa la mitzvah con una buona intenzione, ma è innata, perché l'abbiamo ricevuta in eredità. Avram, Yitzhak e Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef e David hanno avuto questo regalo che quello che loro sono riusciti ad ottenere non lo sono riusciti ad ottenere solo per loro, ma per tutti i loro discendenti. Si chiamano i sette pastori, perché hanno il pastore è quello che alimenta il gregge. Hanno alimentato tutto il popolo con quello che loro hanno raggiunto. Avram Avino ha raggiunto l'amore con HaKadosh Baruch Hu. Yitzhak Avino ha raggiunto l'essenza del timore. Yaakov, la midah che si chiama Tiferet, l'unione dell'amore e del timore, la misericordia. E così Moshe, la midah, l'attributo della determinazione. E così Aaron, quello della bellezza. E così Yosef, quello della Kedushah. E così David, quello della Malchut, del regno, che vuol dire riuscire a legare la Kavanah con la pratica. Ne parleremo un'altra volta, non è l'argomento di oggi. L'argomento di oggi è semplicemente dire che io, vuole semplicemente dire che io ho in eredità da Avram e da Yitzhak l'amore e il timore verso Hashem. Però è un problema perché? Perché sono innate e quindi per me è come per un animale, scusate l'esempio, ma è un esempio che dà il Tanya, che vive di istinto. Quindi io per istinto, quando faccio una mitzvah, dentro c'è un po' di fiamma, di amore e di timore verso HaKadosh Baruch Hu. Altrimenti non avrei fatto la mitzvah. Altrimenti non mi sarei astenuto da accendere un fuoco di Shabbat. Come dice il Tanya, l'amore è la base delle mitzvot attive e il timore è la base delle mitzvot passive. Detto tutto questo, il Tanya dice, ma aspetta, ma tu che persona sei? Tu sei una persona che serve Hashem per istinto o sei una persona che serve Hashem perché ha imparato la grandezza di Hashem? Ci sono due modi in cui io osservo Shabbat. Apro il Chumash e leggo la punizione per chi dissacra Shabbat. Oppure posso studiare la Chassidut che mi insegna la grandezza del giorno di Shabbat. Se io imparo la grandezza del giorno di Shabbat, non ho bisogno di arrivare a aver paura della punizione, perché servo Hashem soltanto perché altrimenti mi punisce? Non è bello, non è una cosa rispettosa. E vabbè, ma di più non riesco. Va bene, se di più non riesci è già tanto, ma cerca di andare avanti, cerca di crescere, cerca di non vivere di istinto, cerca di servire a HaKadosh Baruch Hu perché capisci la grandezza di HaKadosh Baruch Hu e lui merita di essere il nostro re. Detto tutto questo, adesso posso più facilmente leggervi quello che il Tanya ci vuole dire, perché praticamente vi ho già detto quello che staremo per leggere. e spesso il Tanya tradotto in italiano è difficile anche per me da capire, anche se l'ho letto in ebraico e lo conosco dal testo in ebraico, quando lo leggo in italiano dico, ma che cos'è che sta dicendo? Hanno ricercato delle parole molto particolari, un italiano molto molto forbito, e quindi si fa a volte anche fatica a capire quello che il Tanya vuole trasmetterci quando lo leggo in italiano.
Ma quindi... sembra un po' un discorso di Musar questo qui che fa l'Alter Rebbe.
No, assolutamente.
No? Perché,
assolutamente. L'Alter Rebbe vuole dirci che sopra di noi ci sono dei mondi. C'è il mondo dove vivono gli animali, come noi abbiamo letto ieri nella Haftarah. No, non era ieri. Sì, certo. Abbiamo letto nella Haftarah di ieri in modo molto abbreviato. La Haftarah di Yeshayahu è molto abbreviato. A Shavuot, quando leggiamo la Haftarah di Yechezkel, è molto più dettagliato. Il fatto che ci sono quattro angeli che hanno sembianze...
E le teste degli animali, sì, sì.
E perché gli angeli hanno sembianze animali? Perché loro servono Hashem per istinto.
Sì.
Però c'è anche l'angelo che ha le sembianze umane, un viso umano. Vale. Che cosa viene a rappresentarci? Il fatto che si può servire Hashem come un uomo, come un uomo che ha un'anima che è superiore agli angeli. Gli angeli più di quello non possono fare. Quindi sono stati creati così e loro per istinto servono Hashem così. Come un bebè che per istinto respira, per istinto succhia, per istinto piange. Come un animale che per istinto cerca l'acqua da bere o cerca il cibo sul campo. È per istinto, non è che c'è molta intelligenza dietro tutto questo. A differenza dell'uomo che se vuole imparare ad usare il suo cervello per capire la grandezza di Hashem, il privilegio che ha di avere Hashem come re, servirà Hashem come un uomo e quindi vivrà in un mondo che è il mondo superiore al mondo dove vivono gli angeli con le forme animali, che è il mondo dove vivono le anime che hanno servito Hashem con l'intelligenza. Quindi non è Musar, anzi è Chabad, Chassidut, Chochmah, Binah, Da'at, che ci insegna a usare la Chochmah, la Binah e la Da'at. Leggiamo qualche riga. Vedete? Fatemi un segno se avete il
Tanya davanti.
Vi rilego, penso che alcune delle righe che leggeremo stasera le abbiamo già lette, ma fa niente. Riga 18. Analogo è il caso della Kavanah nella preghiera. Nella recita dello Shema con tutte le sue benedizioni, perché noi prima di leggere lo Shema la mattina facciamo due benedizioni prima e una dopo, la sera due prima e due dopo, e di tutte le altre benedizioni, quando attraverso la concentrazione, e quindi non siamo animali se abbiamo la concentrazione, che in ebraico si chiama Kavanah, l'uomo fa sì che il proprio pensiero ed il proprio intelletto aderiscano ad Hashem tramite la mitzvah, aderiscano a lui, benedetto gli sia. E non già che questa adesione, che in ebraico si chiama devekut, devekut vuol dire unione, adesione a lui, ad Hashem, benedetto gli sia, del pensiero e dell'intelletto umano sia intrinsecamente superiore all'adesione a mezzo dell'adempimento con attività concrete. Mi fermo un attimo, vi spiego. Ho detto prima che Hashem ci chiede di fare la mitzvah fisica, ci chiede di fare la Kavanah. E sappiamo che la Kavanah è più importante della mitzvah fisica, però è una scelta sua. Quindi, ritorno una riga sopra, e alla riga 23, e non già che questa Dvekut sia superiore, 26, non è superiore, semplicemente che Hashem vuole così, a mezzo dell'adempimento con attività concrete dei precetti riguardanti azione, come sarà spiegato in seguito, ma è anche sua benedetta volontà, è la volontà di Hashem, che l'individuo aderisca a lui pure con la propria intelligenza. In altre parole, Hashem ci chiede, sì, fate le mitzvot, ma non le fate come dei robot. Io voglio che ci mettete dentro la vostra intelligenza, il vostro intelletto. Leggo riga 5, il proprio pensiero e la propria concentrazione nell'adempiere i precetti, le mitzvot, riguardanti azioni e parimenti con la propria concentrazione, durante la recita dello Shema, delle preghiere e delle altre benedizioni. Quello che ha detto in una parola è: non crediamo che se facciamo la Kavanah abbiamo fatto di più perché la Kavanah è più importante. No, Hashem vuole che facciamo l'azione, facciamo l'azione. Hashem vuole che facciamo la Kavanah, facciamo la Kavanah. Quello che è più importante, quello che è più importante è l'ha scelto lui. Tutto questo però è importante saperlo, perché devo sapere che se faccio una mitzvah con Kavanah, la mitzvah ha tutto, ha un'altra energia, forza e effetto positivo sul mondo, che fare una mitzvah senza tanto entusiasmo.
Posso fare una domanda, Rav?
Certo.
Quindi dovrebbe essere Havana e Chokmah. E questo non è quanto è scritto pure nello Shema? Lo scriverai sul tuo cuore e nella tua mente?
Esattamente quello.
Todà.
Sì. Allora, la Kavanah non è la Chokmah. La Kavanah è il motivo per il quale lo faccio. La Chokmah vuol dire in base alla mia capacità intellettuale.
Intellettiva, certo.
Però è, la Kavanah è una cosa generica.
Sì.
Non faccio la mitzvah come un robot.
Sì.
La mitzvah perché Hashem mi ha chiesto di fare questa mitzvah e quindi io... Però io non so chi è Hashem. Quindi vado a studiare chi è Hashem. Più so chi è Hashem, e più la Kavanah è forte.
È simile, mi viene in mente, non lo so, mi corregga se sbaglio. No. È come faremo e ascolteremo, cioè prima faccio, poi capisco.
Perché è più importante fare.
È perché è più importante fare, certo.
Però non possiamo soltanto fare e basta. Ascolteremo deve essere accompagnato al faremo.
Certo, certo. Diciamo che è un dualismo che deve andare sempre insieme, ecco, non può essere una cosa sola, perché esatto. È materiale e spirituale.
Sì, però io non nasco con la conoscenza, quello che posso fare adesso è accendere le candele di Shabbat, poi dopo con calma imparo la grandezza di questa luce, o fare il Parush, o la tefilà, o per i maschi tefilin e tutte le mitzotte. Intanto metti i tefilin. No? Fermiamo la gente per la strada, sei ebreo, metti i tefilin. Non sa neanche quello che fa. Fa niente, fra un anno lo vedi e ci va a studiare. Grazie al fatto che ha messo i tefilin. Quindi Naseh venishma. Ma se non c'è il Naseh, il Nishma non arriva mai.
Certo.
Se c'è il Nishma senza il Naseh, è ancora peggio. Perché vuol dire io succhio dalla Torah soltanto la parte intellettuale, ma non la pratica, e non è quello che Hashem vuole da me. Leggiamo ancora qualche riga. Riga 10. Se una persona è sufficientemente intelligente da conoscere Hashem e da riflettere sulla sua benedetta grandezza, e grazie a questa intelligenza e riflessione, succede che fa nascere dalla propria comprensione un nobile timore nel proprio cervello. Cosa vuol dire nobile timore? Timore, timore. No, c'è timore e c'è nobile timore. Perché con l'intelligenza e con la riflessione, il timore non è un timore di essere punito, è un timore reverenziale, se così si può dire. È il timore di avvicinarsi al Melech Malchea Melachim. Non c'entra più niente col timore della punizione. Perché a me di Hashem interessa niente, ma non voglio essere punito, quindi non faccio la verà. Questo è timore, ma non è un nobile timore. Nobile timore è tutta un'altra cosa.
E quando uno gli dispiace di far dispiacere ad Hashem, quello è il nobile timore.
Esatto.
Cioè che sappiamo che se faccio una cosa, Hashem, come un padre che amo, gli dispiace, mi ama lo stesso come figlio, ma mi ama con dispiacere.
Ho letto addirittura nella Hasidut che c'è un livello di timore di Hashem, di amore e timore di Hashem così grande che l'uomo si sente in imbarazzo di aver occupato Hashem per farlo creare, per farlo nascere. Questo è un livello molto molto elevato. Il re infinito, scusami, non voglio rubarti il tuo tempo. Quando vai da una persona molto importante, dice scusami, non ho, proprio non voglio rubarti né il tuo tempo né la tua concentrazione, so che stai facendo cose grandiose. Da Kadosh Baruch Hu è in modo infinito più grande, e quindi a Kadosh Baruch Hu ha dovuto occuparsi di me, ma chi sono io? Ok, sono livelli molto elevati, ma anche questo è un nobile timore, di un livello ancora più nobile. Ed un amore di Hashem nella parte destra del proprio cuore, sì che la sua mente abbia sete di Hashem e cerchi di attenersi a lui con adempiere alla Torah e ai suoi precetti. Quindi io faccio la mitzvah, il precetto, con amore e timore. Ciò che è il mezzo per attrarre sulla propria anima la luce del benedetto Ein Sof e farla illuminare da essa, ed in tal modo attenersi a lui. Quindi, grazie all'amore e il timore, facendo una mitzvah, io sono legato completamente ad Hashem. Nello stesso modo nello studio della Torah. Quando io studio Torah, devo studiare con un certo approccio. E da studiare la Torah con questa intenzione, perché c'è tanta gente che ha studiato Torah, ma giusto come informazione. Ah, mi piace molto la vostra cultura. Ma quando ci dicono mi piace molto la vostra cultura, non è che dopo che ha sentito quello che io gli spiego la persona è cambiata, non ha nessuna intenzione di cambiare. Mi fermano in strada e mi chiedono perché ho il tzitzit, che cosa significa la kippah, ah, che bello, mi piace molto la vostra cultura. Sì, ma lui è rimasto esattamente come era prima, perché non è venuto alla Torah con il giusto approccio. E noi non dobbiamo fare questo errore, che purtroppo c'è chi l'ha fatto. Ha preso dalla Torah soltanto la parte intellettuale, ma non la parte pratica.
Esatto.
È venuta a mancare del rispetto di Hashem ancora di più. E Chachamim dicono una cosa gravissima. E Chachamim dicono chi studia Torah senza l'intenzione di mettere in pratica, meglio che muoia ancora feto prima di nascere. Così dicono i Chachamim. Frase molto brutta. Meglio non nascere. Se questa è la tua intenzione, meglio non nascere. Quindi anche, riga 20, anche studiare Torah ha bisogno del suo giusto approccio. E da studiare la Torah con questa intenzione, da adempiere i comandamenti, eppure con questa intenzione, pregare e recitare le benedizioni, la tefila che facciamo tutti i giorni, allora la kavanah di questa persona è, per fare un paragone, simile all'anima di un essere umano, la quale possiede intelligenza ed è capace di scegliere e parla secondo ragione. Ci siamo dilungati troppo. Ci fermiamo qua per oggi. Riprendiamo da questo argomento, sono già le 7:10, riprendiamo da questo argomento Bezrat Hashem la prossima lezione, con l'augurio che mai più nessun ebreo dovrà dimostrare la unicità e l'unità con Hashem, dando la propria vita, e quindi HaKadosh Baruch Hu protegga ognuno di noi, dovunque si trovi, per tanti tanti anni in buona salute, e che possiamo tutti noi poter praticare le mitzvot che si praticano soltanto nel Beit HaMikdash, che verrà presto ricostruito, bimera, beyameno, amen.